Amen. Ora, noi questa sera abbiamo l'ultimo argomento del primo punto dello studio sui segni caratteristici. Come voi sapete, poi è la quarta parte della prima materia che stiamo facendo, giusto? Perché se avete davanti un foglietto, come diceva Sella Barbara, Sella Barbara, allora siamo arrivati quindi alla nuova vita in Cristo, no, è la seconda materia, scusate, la nuova vita in Cristo, quindi abbiamo parlato allora di tante cose, come voi sapete, ravvedimento, liberazione, salvezza, perdono, adozione, giustificazione, glorificazione, e questo è quello che il Signore ha fatto per noi. Ora abbiamo detto che se il Signore ha fatto per noi tutto questo, deve essere evidente, ok? Perché se ha fatto qualcosa è evidente, deve essere visibile. E allora l'esame al quale siamo sottoposti alla fine del primo trimestre, per modo di dire, è questo. Cioè la verifica è non un'interrogazione così verbale riguardo ai concetti appresi, ma l'interrogazione è verificare in pratica se nella vita quotidiana noi manifestiamo i segni che dimostrano e confermano che Gesù ha fatto tutto quello. Allora questo studio, che va sotto il nome di segni caratteristici della nuova vita in Cristo Gesù, ci aiuta a esaminare la nostra vita da noi stessi. Abbiamo detto quindi che i principali tre punti che stiamo osservando in questo studio, che racchiudono poi altre specifiche realtà, sono carità, amore, meglio dire, amore, fedeltà e continuità. Per quanto riguarda l'amore, noi abbiamo stabilito una cosa, che l'amore che noi vogliamo non è un amore che noi abbiamo, perché l'amore che noi potremmo avere è parziale. E allora noi stiamo cercando l'amore di Dio. Infatti, quando noi pensiamo a questo segno, ancora una volta noi ci stiamo muovendo in quello che è nella manifestazione di quello che Dio ha fatto per noi. Cioè l'amore che noi manifestiamo come nuova vita in Cristo è l'amore di Dio. Amen. Cioè non è quell'amore di cui eravamo capaci anche prima o di cui siamo capaci in qualunque momento, ma è un amore soprannaturale, di origine superiore, di origine divina. Quindi ancora questo amore in effetti rappresenta ancora il dono di Dio, la grazia di Dio. Quando noi parliamo di grazia, parliamo di favore immeritato, di dono, dono immeritato. E ancora siamo quindi a livello delle cose che il Signore ha fatto per noi, cioè delle cose che Egli personalmente ha fatto, noi le riceviamo da Lui, entrano in noi e sono stabilite. L'amore invece viene da Lui, entra in noi, ma poi esce da noi. Tutte le altre cose restano, quando il perdono tu lo tieni e lo ricevi. La giustificazione la ricevi sempre e la tieni. L'adozione è qualcosa che tieni per te, che non puoi dare agli altri. La differenza è questa, quindi, che tutto quello che il Signore ha fatto per noi, nella prima parte, è qualcosa che noi teniamo per noi stessi. Quindi perdono, adozione, giustificazione, ravvedimento, tutte cose che servono alla nostra vita. La salvezza la teniamo stretta. Io non ti do la mia salvezza per nessun motivo. Io non ti do il perdono che ho ricevuto per nessun motivo, non dubito che me lo chiedi. A voglia che me lo chiedi, io non te lo do e non te lo posso dare. Io non posso cedere il mio perdono, la mia salvezza, la mia adozione, la mia glorificazione e tutto quello che il Signore ha fatto per me esclusivamente. Però c'è qualcosa che gli ha fatto ancora per me. Mi ha dato il suo amore. E questo invece io devo donartelo. Amen. C'è una grande differenza quindi. Questo amore, che è ancora l'amore di Dio, l'amore come dono di Dio, questa grazia, la parola grazia viene dall'originale caris, che è dono, favore, quindi ancora è qualcosa che il Signore ha fatto per noi. Ora abbiamo parlato di questo amore, abbiamo visto che deve manifestarsi concretamente, perché tu puoi dire: io non ti so spiegare come il Signore mi ha salvato, ma so di essere salvato. Io non ti so spiegare come Egli mi ha perdonato, ma so di essere perdonato. E qualcuno ti dirà: fammi vedere il tuo perdono, ma io non riesco a fartelo vedere, perché è qualcosa di una certezza interiore, no? Quando siamo stati perdonati, chi è che vi assicura di essere stati perdonati? Un sentimento profondo. In effetti la parola lo dice, ma qualcosa dentro di te lo conferma. Certamente la parola lo dice, lo spirito lo conferma, però io posso dare la parola del perdono a qualcuno e lui poi gli domando: ma adesso sei perdonato? Lui dirà: ma se lo dici tu, se lo dice la parola, allora non è sufficiente la parola. Quello che serve è una certezza interiore che si poggia sulla parola. Amen. Quindi alcune cose sono dentro di noi, possiamo non saperle spiegare, ma sappiamo di averle. Invece per l'amore non possiamo dire la stessa cosa, perché io posso parlarti di amore, però se tu non mi, no, io non te lo dimostro in qualche modo, tu mi dirai: fratello, io questo amore non lo vedo, e dato che dovresti donarlo, darlo a me, fai qualcosa, perché datti da fare, perché io non lo vedo. Ora, in effetti, ecco perché abbiamo messo questi punti, perché l'amore di Dio, l'amore superiore, non torniamo indietro sui concetti che abbiamo studiato, però una cosa abbiamo visto, che questo amore deve avere un soggetto su cui riflettersi, e abbiamo quindi esaminato l'amore per Gesù come prima cosa, l'amore per la parola, l'amore per i fratelli, l'amore per l'opera, l'amore per il servizio, l'amore per i servi. Abbiamo parlato pochino di questo ultimo punto, mi ripromettevo stasera di riprendere il discorso, ma poi in effetti abbiamo deciso di andare all'altro, quindi casomai lo faremo la prossima volta. E poi infine l'amore per le anime. Ora, chiaramente abbiamo visto molto bene cosa significa in pratica riversare su questi soggetti l'amore di Dio, l'amore di Cristo, l'amore che abbiamo ricevuto. Ora questa sera esaminiamo meglio insieme a tutti voi cosa vuol dire amore per le anime. Ora certamente mi viene una battuta, perdonatemi, ma ogni tanto alleggerisco il tema. Magari qualcuno potrebbe dire: è l'amore per i defunti, la buon'anima di mio nonno, di mio zio. Poi ci scherzate su, però magari qualcuno nuovo, o quando sente parlare, io mi ricordo che, perché vi dico questo, perché vi ricordate quello che abbiamo visto ieri, no? Quella storiella di quel credente che usava tutti quei termini difficili, no? Difficili termini, potremmo dire, chiamarli tecnici, specialistici o tipici della fede, della parola di Dio, però se tu li usi con una persona che non ha dimestichezza con la parola, tu stai parlando arabo. E così, vi ricordate, no? Quello ci serve, appunto ve l'ho fatto vedere ieri. Ora, certamente, quando diciamo amore per le anime, è chiaro, non dobbiamo pensare né per le anime che sono all'inferno, né per le anime che sono in paradiso, né per le buonanime che sono al cimitero, ma esprimetelo voi. Principalmente, sì, perché è questo il riferimento principale. Quando noi diciamo amore per i fratelli, diciamo amore per i fratelli in realtà, però quando diciamo amore per le anime ci stiamo riferendo al mondo che perisce, a tutti quanti, amore per al mondo che perisce, perché questo è il tema e lo scopo di questo studio stasera. Cioè, noi vogliamo cercare di vedere meglio come avere amore per le anime, perché noi intendiamo amore per le anime, intendiamo amore per i perduti, ok? Questo è ciò che intendiamo. Sempre, abbiamo inteso sempre questo nel parlare in modo tecnico, perché è vero che la parola anima non ha niente a che vedere, vuol dire, voi sapete, è la parte incorporea del nostro essere, psiche, è la sede dei sentimenti, delle emozioni, e quindi linguisticamente, letteralmente, non ha niente a che fare con la persona che si perde, però invece praticamente noi lo usiamo così. Quindi usiamo questo termine in questo modo, stabiliamo quindi cosa vogliamo dire, ok? Quindi amore per le anime è l'amore per i perduti. Ok, definiamolo così, l'amore per i perduti, cioè per coloro che devono ascoltare l'Evangelo, la parola di Dio. Perché noi siamo convinti di questo, no? Perché per quanto ci riguarda, Dio può avere un popolo invisibile a noi sconosciuto, ma in generale noi non ci basiamo sul discernimento di quelli che potrebbero essere salvati o no, ma noi ci basiamo sulla dichiarazione che tutto il mondo giace nel maligno. Allora, questa è la nostra posizione, tutto il mondo giace nel maligno, e non siamo noi a dirlo, è la parola, e quindi noi non possiamo cambiare i fatti per giustificare o per scusare la nostra posizione. Ok, ora cominciamo subito a leggere un passo nella lettera di Tito, capitolo 3, dal verso 1 al verso 6. Qualcuno lo legga, fratello Natale, dai, leggilo tu che l'hai già trovato. Sì, amen.
Ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità, che siano ubbidienti, pronti a fare un'opera buona, che non dicano male di nessuno, che non siano religiosi, che siano umili, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini.
No, continuiamo a leggere ancora, fino al verso 11. C'è ancora. Ci sono un paio di passaggi importanti per noi. Ora, la prima cosa che l'Apostolo Paolo dice è ricorda loro, perché noi in effetti dimentichiamo come eravamo, dimentichiamo le difficoltà che avevamo nel comprendere e accettare le cose di Dio, e questo da un lato è bello, ma da un lato è drammatico, perché è bello vedere come la nostra vita presto cambia. A volte bastano pochi mesi per essere trasformati nella mente, nel linguaggio, nei modi di fare. Noi questo lo riteniamo uno dei grandi segni, una delle evidenze della salvezza, no? Il fatto che cambiamo, che le persone cambiano sotto i nostri occhi, che essi stessi non si riconoscono più, ma anche gli altri non li riconoscono più. E allora è normale che capiti. Come sei cambiato? Che ti è successo? E tu subito spieghi. Però questa è anche un'altra faccia della medaglia, questo cambiamento. Subito dimentichiamo come eravamo. Ora, è vero che da un lato noi dobbiamo dimenticare i nostri peccati, dimenticare la vecchia vita, le debolezze, ma non dovremmo mai dimenticare le difficoltà, il linguaggio e come il Signore ci ha trovati. Allora, ecco che l'Apostolo Paolo, ad esempio, era passato tantissimo tempo, però lui non aveva il senso di colpa, era stato liberato dal senso di colpa, dal peccato, ma lui ricordava com'era. Quando lui parla a misericordia mi è stata fatta, perché ero un oltraggiatore, un persecutore della Chiesa, no? Un violento. Lui non dimentica com'era 30 anni prima, ma sa di avere il perdono. Ora, invece, molte volte la difficoltà è questa: noi dimentichiamo come eravamo prima, il nostro modo di pensare, di ragionare di prima, dimentichiamo che eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi, vivevamo nella cattiveria, nell'invidia, eccetera, eccetera. E questo presenta due problemi, il fatto di dimenticare come eravamo. Primo, per questo motivo noi abbiamo la tendenza, come credenti, a porci una categoria superiore. Fatti più là che sono più santo di te. E seconda cosa, quando noi parliamo con le persone del mondo, non riusciamo più ad usare un linguaggio semplice che sappia andare incontro ai bisogni di chi ci ascolta. Questo veramente è stato il tema di questa tutto quel convegno a cui abbiamo assistito alcuni fratelli, comunicare Gesù, e quella letterina, quella storia che ho fatto leggere ieri del fratello Gianfranco Giuni, era proprio questo lo scopo, cioè far capire che quante parole sono perfettamente incomprensibili per chi parliamo. Ora, è questo uno dei problemi che poi impedisce alla Chiesa di evangelizzare. Per cui, cosa succede? Che molto facilmente una comunità, magari finita lo slancio evangelistico, facciamo un esempio, nella prima parte di questa dell'opera, chiaramente io ero molto impegnato ad evangelizzare. Ora la Chiesa cresce, le esigenze sono diverse, è chiaro che l'impegno personale mio deve essere rivolto anche verso l'edificazione della Chiesa, per cui noi sappiamo che allora che i linguaggi sono diversi. Una cosa è se mettiamo la tenda, evangelizziamo, andiamo in giro o andiamo nei nostri amici, una cosa è se io parlo alla Chiesa e nella Chiesa, una cosa è parlare ai nuovi convertiti, ai nuovi discepoli, una cosa è parlare a quelli che sono più avanti, perché noi sappiamo che ci sono livelli di conoscenza che derivano dall'applicazione, dall'impegno che noi abbiamo messo nel cammino col Signore. Ora, può succedere che, allora, siccome il pastore non evangelizza, ad esempio, allora gli altri non evangelizzano, può succedere che la Chiesa si chiuda in se stessa. Perché? Perché si sta bene, non perché si sta male. Perché è bello vedersi, perché è bello stare insieme, conoscere sempre di più, gustare la preghiera, tu man mano che apprezzi lo stare insieme, la preghiera, l'adorazione, tu vuoi solo per te stesso, allora dimentichi ad esempio che la preghiera è un'attività impossibile per una persona nuova, perché una persona nuova non può pregare neanche 30 secondi ancora. Quindi, ad esempio, facciamo tante cose che dimostrano che dimentichiamo come eravamo, le difficoltà che avevamo. Chiaramente tante cose possono essere sbagliate quando noi dovremmo evangelizzare, non lo facciamo dentro o fuori la Chiesa, perché è chiaro che un culto evangelistico possa essere un messaggio a una persona nuova, non può essere un culto di preghiera, perché la preghiera può avere una certa comunicazione, ma non è normalmente qualcosa che stanca, che addirittura magari può anche scandalizzare un'anima nuova. Tante le difficoltà possono essere. Cioè noi però, quindi, dimentichiamo. Allora, quando facciamo questo studio, come questa sera, noi chiediamo al Signore che l'amore per le anime, la sensibilità per coloro che hanno bisogno di Gesù, che periscono, sia rinnovato nella nostra vita, affinché la Chiesa e la Chiesa di Pizzo non si chiude in se stessa, perché ormai siamo abbastanza, siamo un bel gruppo e non ci interessa più di quelli che periscono. Questo è chiaramente qualcosa che può succedere. Da un lato quindi possono esserci alcuni che per piena soddisfazione non hanno tanto desiderio di evangelizzare. Ora, chiaramente questo è un aspetto del problema. Cioè, alcuni si accomodano e non evangelizzano. Tanto non capisci niente, tanto ci ho provato, non mi hai capito, ho sbagliato. Signore, vedela tu. E allora non evangelizziamo più. Dall'altra parte c'è invece chi continua a evangelizzare imperterrito, facendo più danni che utile. Perché purtroppo siamo... Allora, magari c'è chi va in giro, fa un sacco di pubblicità, e poi quando magari vado io, ad esempio, oppure va qualcun altro, che non sia la persona sempre che ha fatto danni, dice, ma quella viene con te, voi sareste, ho capito, ciao, ci vediamo. Perché? Perché magari si può anche evangelizzare e invece di aiutare la persona a trovare Gesù, si può scandalizzare, si può dare un'immagine distorta, si può dare un'impressione veramente sbagliata di quello che è la vita che abbiamo in Cristo. Ora, se noi bastassimo a queste cose, non saremmo qui per chiedere al Signore aiuto e preghiera. Quindi non dobbiamo scoraggiarci, perché oltre a queste difficoltà, tante altre se ne sommano, di ordine spirituale, di opposizione nello spirito, di cui non parliamo stasera. Quindi non dobbiamo scoraggiarci. Siamo qui per ricordare, ancora una volta, cosa il Signore vuole da noi e cercare il modo migliore di ottenerlo. Amen. Infatti, ad esempio, l'Apostolo Paolo, leggiamo un altro passo in Prima Corinzi capitolo 9, l'abbiamo letto anche la volta scorsa. Tiriamo questo versetto e qualche altro dal contesto, perché qui Paolo ci fa comprendere due cose importanti riguardo all'evangelizzazione. Prima di tutto, verso 6 lui dichiara: perché se evangelizzo non devo vantarmi, perché necessità me ne è imposta, e guai a me se non evangelizzo. Ora io questo verso vorrei scriverlo nella lavagna, però poi ho paura che se entra qualcuno nuovo lo scandalizziamo, perché dice, poi a me ci sono minacce. Però scrivetelo nel nostro cuore, almeno per un mese: guai a me se non evangelizzo. Ok? Ora, chiaramente l'Apostolo Paolo cosa dice poi, no? Perché lui dice guai a me se non evangelizzo? Cos'è quella missione? Un optional o un comando? Al comando si può ubbidire o no? Si deve ubbidire, non c'è scelta. Ecco perché Paolo dice, guai a me se non evangelizzo. Allora, ora due sono i fatti. Puoi farlo volenterosamente o puoi farlo svogliatamente. Comunque sia, devi farlo. Infatti questo dice, lo faccio volenterosamente, ne ho ricompensa però. C'è differenza. Se lo faccio volenterosamente, io ho la ricompensa, il premio. Ma se non lo faccio volenterosamente, è sempre un'amministrazione che mi ha affidata. Cioè, la Chiesa ha questo compito affidato dal Signore, evangelizzare. E la Chiesa non è fatta dei muri o delle sedie che vanno in giro a evangelizzare, o del pastore solamente, ma la Chiesa siamo ognuno di noi individualmente. Ora, quindi, poi c'è un atteggiamento, quindi Paolo che c'è dopo. Paolo faceva qualcosa di molto bello, aveva una sapienza particolare quando evangelizzava, lui dice dal verso 19, poiché pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Ora Paolo era uno di quelli che non dobbiamo imitare, è chiaro. Dobbiamo imitarlo, no? Perché noi non è che imitiamo solo Gesù, anche quelli che imitano Gesù. L'apostolo Paolo dice: siate miei imitatori. Non dice: no, no, non mi guardate, imitate Gesù. Lui dice: siate miei imitatori. Ora lui dice questo: io sono libero, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Lui era una persona efficace sia nell'evangelizzazione che nell'edificazione della Chiesa, che anche nella formazione dei discepoli. Quando fu ad Efeso, ad esempio, che fece Natale a Efeso? Formò una scuola, no? Nella scuola di Tiranno, lui si impegnò in quella scuola a formare dei discepoli, dei servitori, in modo che poi lui, quando è andato via, avrebbe lasciato lì delle persone forti, stabili, sicure dell'Evangelo, dell'insegnamento ricevuto. Quindi lui era bravo ad evangelizzare, era bravo a edificare la Chiesa, a esortarla, ma anche a discepolare con degli studi specifici, sistematici, regolari, un gruppo che poi avrebbe portato avanti l'opera. Ora, riguardo all'evangelizzazione, lui parla qui. Lui dice: con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei, con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza legge, lui si riferisce qui alla legge di Mosè, mi sono fatto come se fossi senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Con i deboli mi sono fatto debole, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto ogni cosa a tutti, per salvarne ad ogni modo alcuni. E faccio tutto per il Vangelo, al fine di esserne partecipe insieme agli altri. Questa è la prima forte regola, no? Per evangelizzare. Adattarsi, andare incontro, scendere dal piedistallo, ritornare al vecchio modo di vedere le cose, non per rivivere quel modo di essere, ma per capire chi ancora è in quella condizione. Cioè, è chiaro che l'equivoco qui non può nascere, che l'apostolo Paolo non è che si faceva ogni cosa a tutti, nel senso che peccava per evangelizzare. Siccome doveva evangelizzare un ladro, organizzava un bel furto, una rapina in banca con quello, così nel momento in cui avevano acchiappato il denaro, gli avrebbe detto: lo vedi, Signore, come ti benedice? È Dio che ti dà questi soldi. No, non poteva essere, diciamo, sedotto dal peccato mentre cercava di adattarsi alle persone. Però la domanda è interessante. Penso che valga la pena un attimino fermarsi qui per cominciare a capire in cosa si faceva tutto a tutti. Proviamo a dirlo voi con qualche espressione, alcuni di voi. Cioè, cosa faceva Paolo per andare incontro? Visto che lui dice che si faceva giudeo con i giudei, si faceva pagano con i pagani, gentile con i gentili, con i deboli si faceva debole, insomma, quindi con i forti si faceva forte. Cosa può voler dire in pratica? Ma in che senso? Cioè, in pratica, nella realtà, cosa poteva fare per... Mi assecondava nelle cose che giuste e non in quelle sbagliate. Poi, Carmelo? Ok, penso che è una cosa importante. Lui si adattava agli usi e ai costumi. Ecco, questo è importante ed è giustissimo. Infatti noi sappiamo la storia di Paolo che, ad esempio, quando tornò a Gerusalemme si rase il capo, prese dei voti, benché lui non credesse più di tanto, diciamo, ormai nelle pratiche giudee della legge di Mosè, però lui lo fece per, ecco, guadagnare i giudei. Si fece come uno sotto la legge per guadagnare i giudei, che erano sotto la legge. Però poi andava dai pagani, non sognava mai poi mai di parlargli di riti, abluzioni, feste, obblighi, no? Quindi un punto importante è quello, come ha detto il Carmelo, usi e costumi, cioè cercava di andare incontro per quanto possibile negli usi e nei costumi. Amen. C'è qualche errore in questo? Non credo. Benché noi teniamo in mente che ci stiamo muovendo sul filo di un rasoio. Ora, questo può essere in relazione al fatto che Gesù diceva: essi sono nel mondo, ma non del mondo. Cioè, se noi usciamo dal mondo, abbiamo finito. No? Quando l'Apostolo Paolo ancora dice... vi ho scritto di non mischiarvi con i fornicatori, no? Con i ladri, gli avari, con gli idolatri, perché questo è importante, 1 Corinzi 5, 9. Poi continuiamo, perché mi interessa sapere queste vostre osservazioni, perché la grande sfida, e noi dobbiamo vincere questa sfida come credenti, non possiamo rifugiarci nell'aspetto facile, ok, ormai sono diverso, qualcuno ti evangelizzerà un giorno, oppure ogni tanto durante il culto ci giriamo, guardiamo se entra qualcuno, è una vana speranza, perché difficilmente, se quella porta si aprirà, può accadere, no? Ma non è questo, noi lo sappiamo per esperienza e per statistica, che forse il 999 delle persone che si convertono perché sono accompagnate da qualcuno, da uno di loro. È vero questo. In qualche modo un amico, una persona che in qualche modo è in relazione fraterna, in cui l'altro vede qualcosa di spirituale, di diverso, è vero. Ora, qui l'Apostolo Paolo dice qualcosa che potrebbe fare, si può fare capire in che modo possiamo applicare quello che diceva la sorella Pamela. Vi ho scritto nella mia lettera di non mischiarvi con i fornicatori, non del tutto però con i fornicatori di questo mondo, con gli avari, i ladri o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. E questo Gesù non lo ha comandato. Noi sappiamo che tutti i monaci, le monache, clausure e cose varie sono fuori, sono sotto spiritismo, dominio spiritico, perché sono sotto una cappa di tristezza mortale, perché il nemico gli ha fatto credere che basta chiudersi in un convento e tu sei santo, e tu diventi santo. invece è tutto il contrario. Ora, Paolo cosa voleva dire? Qui lo specifica bene, ma quello che io vi ho scritto è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra. Ora, cosa vuole dire qui? Che è chiaro che una disciplina, una separazione, a volte nella Chiesa stessa, a motivo di disciplina, è necessaria quando un fratello pecca, perché poi noi parleremo anche con voi della scuola della disciplina nella Chiesa, alcuni li sanno bene questi discorsi, arriveremo a parlare che nella Chiesa, nel momento in cui c'è un'adesione alla legge di Dio, noi siamo sottoposti anche alla correzione, che è per il nostro bene, perché proprio per mezzo della correzione la nostra anima viene preservata, e molti di voi potrebbero testimoniare che hanno avuto più utilità in un periodo di dura correzione che non in anni di facile accondiscendenza come dire, no? Insomma, nessuno ti dice niente, tu sbagli, continui a sbagliare, chi ti vede, chi è in autorità, non ti dice niente, pensando di fare il tuo bene, invece fai il tuo male, perché tu non cresci mai. Ora, quindi, ci sono due aspetti qui. L'Apostolo Paolo sta parlando, vedete, ancora una volta qui noi abbiamo una la parola di Dio che spacca in due, no? Le due realtà, la Chiesa e il mondo. Cioè tu nella Chiesa devi essere in un certo modo, poi lo vedremo, e sei chiamato a una disciplina, vedete, anche io cambio tono, no? All'improvviso divento serio, divento, no, più autorevole, cioè uso un tono diverso. Perché noi non possiamo profanare il sangue di Gesù, siamo impegnati e coinvolti, però io non posso usare questa disciplina con il mondo. Ecco, questo è il dramma della nostra vita. Dobbiamo essere capaci di invece andare incontro. Gesù era molto severo con se stesso, no? Noi sappiamo che lui disse da Giovanni Battista in poi il regno di Dio è preso a forza, e i violenti se ne impadroniscono, cioè i violenti non quelli che vanno in giro a litigare, ma violenti con se stessi. Amen. Allora c'è questo aspetto, deve essere violento, duro, fermo con te stesso. Quanto? Tanto, senza dimenticare il perdono e la misericordia di Dio, altrimenti te ne vai in rovina, perché pensi che con le tue mani ti puoi salvare. C'è fondato sulla salvezza, sulla grazia e sul perdono, cioè il fondamento è sempre quello che Gesù ha fatto, però fondato su quel fondamento tu stai fermo per non essere smosso, cioè tu con la tua violenza non cerchi di salire sul piedistallo della salvezza, chiamiamolo esempio figurativamente, facciamo questa immagine, ma tu con la tua forza fai tutto per non farti buttare giù. Ecco a cosa serve la violenza, la forza, fai tutto per non farti buttare giù, perché tu devi essere fermo, integro. Ora, invece Paolo qui ribadisce la stessa immagine e lo stesso esempio di Gesù, che si mischiava con i fornicatori, con i ladri, con gli avari. Lui andò a casa di Levi, di Matteo, no? E lui scandalizzò tutti, perché gli dissero... mangia con i pubblicani, andava, voi sapete, chiaramente si fermava al pozzo con la donna samaritana, faceva tante altre cose che scandalizzava i religiosi, i farisei, cioè quelli che avevano una sola visione, quella della separazione ad ogni costo, della santità ad ogni costo, mal interpretata, no? Perché così come tu non ti santifichi mettendoti un muro, una sbarra di convento, no? Un porcello di convento fra te e il mondo, non ti santifichi neanche allontanandoti totalmente da quelli che sono nel peccato. Voi avete già compreso però qual è la differenza. Tu non vai con i fornicatori per fornicare, con i ladri per rubare, con gli avari per imitarli, ma tu cerchi delle occasioni per e guadagnarle a Cristo. Certamente quindi cosa succede? Che in pratica, se io vedo un fratello, no? Immaginiamo che io vedo un fratello in un posto, magari una... Immaginiamo una discoteca. Allora, se io... Ok, va bene, un esempio uno vale per tutti, no? Allora, innanzitutto, già per vederlo dovrei esserci anch'io, è un po' difficile con questa storia, perché una volta è successo questo fatto, no? In discoteca si incontrarono due ragazzi. Allora, uno dei due diceva una all'altro, ma tu non sei una cristiana? Andò a rimproverarla, no? Dice, non sei, sì, che ci fai qua? Dimmi quello che ci fai tu e ti dirò quello che ci faccio io. Cioè, pensate, la stupidaggine tante volte, no? Allora, era andato non per evangelizzare, no? Chiaramente erano tutti e due nell'errore in quel caso. Però uno... Sì, era convinto di quasi, no, che vedeva nell'altra o nell'altro l'errore e non si rendeva conto che in realtà c'era pure lì. Quindi ora cosa succede? Che è un po' difficile che... allora immaginiamo però che uno del mondo vede un fratello, ecco, a discoteca. Allora dice, ma quello va in discoteca. Poi me lo viene a riportare o ve lo dice, spiffera, come si dice, no? E tu ti scandalizzi, dici, fratello Maurizio in discoteca. Ma no, però loro non lo sanno, capito? Tu lo sai, allora loro lo sanno. Cosa succede? Allora, cosa fa il credente? Il credente, cioè il fariseo, perché i farisei ci sono pure oggi, lo sapete che ci sono i farisei, qui no, non c'è neanche uno. Va bene? Non ne vogliamo farisei. Il fariseo guarda l'apparenza, guarda quello che colpisce l'occhio, no? Sepolcro imbiancato, abituato a lucidare il di fuori, a renderlo bianco e tenere dentro le ossa di morti, no? Sepolcri imbiancati, dice Gesù, no? I farisei. Cosa succede? Che allora chiaramente tu non penserai niente. Certamente, e noi sapremo poi che il Maurizio viene in chiesa e racconterà che il Signore l'ha mandato per una rivelazione in quella discoteca, e infatti ha avuto la conferma di quella rivelazione, perché lì dentro un ragazzo che meditava il suicidio e lui l'ha notato, ha parlato con lui e lui l'ha tirato fuori da quel momento e ha impedito che si suicidasse. Ce lo racconta, allora noi diciamo amen, quello fratello, quella sorella... Sì, non dice amen, perché vai fariseo, sì, certo, giusto. Dice pure amen, perché giustamente essendo un fariseo, di fuori è perfetto, però dentro dirà, a me non me la punta giusta, non sarà neanche vero. No, finisce là. Cosa succede però? E questo è il caso di cui parliamo, magari per una rivelazione, però se... Allora, poi, sabato successivo, Maurizio torna in discoteca e ce lo fanno sapere. Poi, un altro sabato, in discoteca. Allora già è diverso. Può darsi che invece di convertire, si è convertito lui. Ok. Ok, può darsi che allora si è convertito lui, si è stato sedotto, e allora questo è diverso. È diverso, quindi certamente questo può essere un esempio che ci serve a capire cosa vuol dire che a un certo punto tu, è vero che fai dei tentativi, chiamiamoli come vogliamo, oppure sei mandato in certe situazioni, però il credente non frequenta poi regolarmente situazioni in cui non c'è possibilità di evangelizzare, ma siccome si fa qualcosa che magari piace. Allora, questo è chiaro adesso, no? Cosa vuol dire? Che tu puoi fare teoricamente qualunque cosa ti manda il Signore. Cioè, tu puoi essere in discoteca, ma è chiaro che stai lì, non ti ubriachi, non ti metti a ballare, a metterti in mostra, però magari tu sei in quel locale, tu hai una missione, giustamente in quel senso, no? Perché tu non puoi adattarti a una situazione neanche momentaneamente peccando. Ok? Perché tu non devi, questo adattamento, questo mischiarsi, questo intrufolarsi, che noi non vogliamo, questo introdursi meglio, non può essere una partecipazione al peccato. Ok? Questo è chiaro, quindi. Però, se non c'è un introdursi, un mischiarsi in qualche modo, noi non possiamo più evangelizzare. Noi a Natale che facciamo? Ci mischiamo, ci buttiamo nelle piazze, nelle scuole, con la scusa del Natale idolatra, noi parliamo di Gesù. Allora quello è un buon esempio, perché che succede? Noi no, chiaramente quello che facciamo lo facciamo per Gesù, in Cristo. Ma è chiaro che dobbiamo trovare dei linguaggi, dei modi di comunicare, altrimenti ci chiudiamo in noi stessi. È rischioso, sì. Certo. Certo, ma in quel caso già si esce fuori dall'idea di cui sta dall'evangelizzazione, perché quello non si fa per evangelizzare, si fa perché non si ha il coraggio di dire no. Vabbè, anche Satana citava tutta la Bibbia perfettamente, non fa testo quello, il citare un verso non vuol dire niente, perché tu puoi... insomma, non voglio fare esempi, perché ne conosco tanti esempi veramente ridicoli, no? Di cattivo uso della parola. Vabbè, quello che lo sapete già, quindi quando c'è uno... Io posso ogni cosa, in quello che mi fortifica, posso anche adorare gli idoli, no? Perché è scritto, non è questo. Non, chiaramente per questo aspetto non è la stessa cosa, anche se può sembrare, perché... Allora, noi abbiamo, riguardo a questo i battesimi, no? Abbiamo stabilito che se dobbiamo trovarci in un funerale per essere a fianco a un caro, noi lo facciamo, entriamo anche in una chiesa cattolica, ad esempio, se è un matrimonio, sono due cose che... Però già quando si tratta di battesime e cresime, noi non abbiamo deciso come chiesa, no? Come, diciamo così... È una direttiva, non è che è un obbligo generale, è una direttiva più o meno valida, io credo. Ebbene, non andare, perché non stiamo parlando di questo, non mi fraintendete, non stiamo parlando del fatto se tu devi andare o no con i parenti perché sei obbligato, noi stiamo parlando di evangelizzare il mondo, quindi sono due cose completamente diverse, ok? Non c'è relazione in effetti, perché tu puoi benissimo... provare ad andare, ad esempio, che so, magari vai al ristorante, stai con i tuoi, non andare in chiesa, perché tu gli fai capire in quel modo anche che tu hai una diversa verità da condividere, poi magari vai al ristorante, lì puoi parlare magari ai parenti, gli spieghi pure perché in chiesa non sei andato, puoi anche utilizzarla. Ora, questo è un fatto di coscienza, perché come la storia della discoteca, qualunque cosa potrebbe essere un pretesto per vivere una vita di compromesso, di peccato, di debolezza o di timidezza, ma noi non possiamo entrare poi nei casi particolari, perché poi tu solo sai, e il Signore lo sa, e anche la Chiesa lo vedrà, se fai una cosa perché ami il mondo o perché stai evangelizzando il mondo. Fratello Franco, stavi dicendo... certo. Amen. E questo è un buon consiglio, anche perché, grazie fratello Franco, perché noi possiamo capire, ad esempio, che questo potrebbe essere il motivo per cui Gesù mandava i discepoli a due. È vero che poi i testimoni hanno copiato, però, ma noi non dovremmo, per il falso, dimenticare di seguire il maestro, i consigli del maestro. Quindi lo scopo deve essere chiaro: tu non vai al bar per ubriacare, per berti 7-8 bicchieri, perché così parli all'ubriacone fra un hic e un altro, dici tu, gli parlo meglio. No, non siamo così, dai. Credo che non serve specificare queste cose, però se il Signore ti mette in cuore di andare in un bar, ad esempio, e poi chiaramente lì tu conosci qualcuno, devi tornarci per 3-4 giorni perché senti che c'è un lavoro efficace, perché stai entrando in relazione amichevole con quella persona, poco ti può importare, specialmente se lo fai nella luce, il pastore lo sa, il fratello lo sa, magari c'è anche un fratello a due, poco importa che qualche fariseo, qualche benpensante ti possa giudicare, perché tanto tu, il Signore lo sa, la Chiesa lo sa che sta facendo questo, sei a posto. Puoi avere anche 100 che ti criticano, basta che sei nella luce e sei in armonia con i principi della Chiesa, della parola, dell'Evangelo, allora è chiaro. Quindi non c'è una relazione con quello, col fatto di avere degli obblighi sociali e prendere scuse. Avete qualche altro intervento riguardo a questo? Perché poi, quindi c'era un adattarsi, allora ricapitoliamo, che ci permette di avvicinarci alle persone del mondo con santo scopo di evangelizzare, e dobbiamo farlo. Possiamo anche prendere dei modi, dei costumi non in contrasto aperto con la parola di Dio, per evitare barriere, come diceva esempio Masella Pamela, ma adesso anche l'apostolo Paolo, si adattava ai costumi, agli usi, no? Delle cose lecite, per evitare di mettere una barriera a istantanea. Sempre noi abbiamo un problema, ad esempio, quando evangelizziamo, per dire, cerchiamo in qualche modo di risolverlo, non so quanto ci riusciamo, però abbiamo notato che in qualche modo è efficace. Un primo impatto è quello, se tu gli dici ciao, io sono della chiesa evangelica, dici ciao e io no. Allora abbiamo visto che è bene nel primo impatto, nell'immediato, no, nel primo impatto, evitare di presentare la chiesa, però questo non vuol dire che poi tu passeranno mesi, quello si convertirà e della chiesa non gli parlerai mai, perché tu devi sapere chiaramente che se non si inserisce nel corpo di Cristo non avrà mai la vita di Cristo. Quindi cosa vuol dire? Dobbiamo essere chiari, bisogna avere sapienza. Se noi ad esempio usiamo l'acqua della vita, associazione sugli opuscoli, facciamo la tenda e magari vogliamo anche presentarla come un'attività dell'associazione acqua della vita, è chiaro che poi non è che noi ci nascondiamo, dici, ma dai, tu sei la chiesa evangelica, dici, no, io no, non è che facciamo come Pietro davanti al Signore, anche tu eri con lui, io no. Cioè, noi non lo facciamo per nascondere la Chiesa, e neanche della Chiesa di cui facciamo parte, ok? Perché questo è bene anche precisarlo, no? Ma noi lo facciamo solo per evitare, nei limiti del possibile, un errore nell'impatto iniziale, dato che in Italia, purtroppo, questo preconcetto riguardo alle Chiese evangeliche è molto forte. Perché, ad esempio, è chiaro che fratello Franco lo sa, se lo gira pure in America, non hanno questo problema, ne hanno altri, però questo non ce l'hanno, non hanno questo problema. Comunque sia, l'opera di evangelizzazione è vero che apparentemente ha stride, è in contrasto con l'opera della santificazione. Alleluia. Sella Santa, vuoi una caramella? È tosse? Ah, se no ce ne sono, poi preghiamo. Allora, prima di finire, pregheremo per te. Alleluia. Quindi è chiaro che è questo il problema, perché nella nostra mente, conoscenza e visione c'è un contrasto tremendo fra l'esigenza di santificarsi, consacrarsi, separarsi per il Signore e separare la Chiesa con quella di evangelizzare. Sembrano due missioni inconciliabili, che non si possono svolgere, eppure il Signore ha detto che si devono svolgere. Allora noi questo diciamo, siamo qui, deve esserci il modo. Dove possiamo trovarlo? Insomma, nella parola di Dio. Amen. Quindi non dimentichiamo i linguaggi, cioè, e questo è importante, non dimentichiamo anche i modi, non dimentichiamo le difficoltà, non dimentichiamo come eravamo noi, per non sentirci più santi, no? Più giusti, non dimentichiamo, abbiamo letto in Tito, e cerchiamo i modi senza preoccuparci, se è necessario, del giudizio dei farisei, perché è vero che l'opera dell'evangelista Gesù evangelizzò, tutti i contrasti li ebbe non quando era a porte chiuse con i suoi dodici, perché il lavoro di Gesù a porte chiuse con i dodici è figura del lavoro di edificazione della Chiesa. Gesù stava spesso e volentieri in luoghi appartati con i dodici, no? Oppure con un numero ristretto di discepoli, però poi l'opera dell'evangelizzazione lo esponeva a tanti attacchi. Noi sappiamo che il Signore ha avuto problemi appunto perché evangelizzava, perché guariva ammalati peccatori, perché salvava peccatori, perché liberava peccatori, perché stava con i peccatori, si faceva quindi amico dei peccatori, e così lo chiamavano, aveva questi problemi, però lui non smise di evangelizzare. Perché? Ora, perché aveva amore per le anime. Ora, il punto è questo: se noi non sviluppiamo un amore per le anime, noi, a motivo di queste difficoltà, smetteremo di evangelizzare. Chi ce la fa fare? Vengo criticato, è difficile, sono incompreso. Ma se tu hai una visione del mondo che perisce e un amore forte per le anime, allora tu continui a evangelizzare, chiedendo al Signore maggiore luce. Vediamo un pochino quindi qualche passo che ci fa capire quindi qualcosa in più di questo amore per le anime. Amen. Leggiamo in Matteo 9, da 35 a 37. Sorella Sandra, vieni che preghiamo ora. Vieni avanti. Andiamoci in piedi e preghiamo per la sorella. Amen. Allora Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia ed ogni infermità. E vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Amen. Leggiamo anche un passo parallelo in Marco capitolo 6. Leggiamo per adesso due versi, poi torneremo su questo passo. 34 soltanto. Come Gesù fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Io credo che questa frase ci colpisce, no? Perché ci fa comprendere i sentimenti di Gesù nello stare con le folle, con gli ammalati, con i bisognosi. Lui aveva compassione. Qualcuno dice: i miracoli non sono per il nostro tempo, perché erano solo un segno per la conferma della parola, no? È vero che sono un segno a conferma della parola. Infatti in Marco 16 noi sappiamo che questi sono i segni che accompagneranno. Il Signore dice, Marco 16, che era con loro, confermando con i segni la loro parola, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. È vero, però è chiaro che c'è qualcosa in più e oltre a questo. Il Signore andava in giro e guarendo e evangelizzando e insegnando, perché aveva compassione, un profondo amore per coloro che erano smarriti, perduti, confusi. Compatire vuol dire soffrire insieme. Amen. Ora, quindi, questo noi dobbiamo chiedere al Signore: amore per le anime. Perché se noi abbiamo amore per le anime, abbiamo una visione chiara della loro condizione, perché Gesù vedeva, i suoi occhi non erano poggiati sull'antipatia, sulla simpatia, sulla durezza del cuore di chi rifiutava o aveva, no? Ma i suoi occhi guardavano al di là, e vedeva che nonostante le persone potessero sembrare belli, forti, tanti, allegri, felici, erano come pecore senza pastore, senza una via. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via. Amen. E allora io credo che il Signore ci può aiutare a ricevere questo amore per le anime. Quindi vi posso dare velocemente quattro parole per poi pregare insieme, e certamente le guarderemo con qualche passo biblico. Dobbiamo fare quattro cose a questo punto, perché se noi abbiamo, diciamo, intuito, non compreso, qualcosa riguardo all'importanza di evangelizzare e riguardo alle difficoltà che abbiamo, no? Perché sono difficoltà interne e esterne, ok? Problemi nel far convivere la nostra missione di santificazione verso la Chiesa, verso noi stessi, con il fatto di essere nel mondo. È davvero una sfida. Problemi di comunicazione, di linguaggio, perché noi perdiamo il linguaggio iniziale, acquistiamo un linguaggio dai iniziati, no, un linguaggio specifico che poi i nostri amici non capiscono più. È chiaro che noi poi non è che dobbiamo cercare sempre di convertire i soldi dei nostri amici che non ne vogliono sapere, non è quello neanche che sto dicendo, non mi sono tornate a quei cuori duri che non ne vogliono sapere. Io sto dicendo: andate per le città, andate per i villaggi, cercate i figlioli della pace, entrate nelle case e dite pace a questa casa, dove vi accolgono, rimanete, dimorate. Cioè, l'evangelizzazione non è qualcosa di statico, ok? Fratello Marco, ho provato a evangelizzare mio zio Ciccio, che non doveva la sapere, ora, visto che abbiamo parlato stasera, torno da lui. Ma no, non è questo. Se lui non ne vuole sapere, lascialo perdere a un certo punto. Magari ci riprovi, Però non è questo evangelizzare, ricominciare a tirare la testa contro il solito muro. Non è questo evangelizzare. Evangelizzare è andare attorno per le città, cioè cercare le persone, perché noi abbiamo 10.000 persone a Pizzo, per esempio, no? Altre 8.000 a Vibomarina, 7.000 a Vibomarina, ad esempio, altre 6.000 a Filadelfia e altre 34.000 a Vibo. Noi siamo in questi quattro attualmente, in questi quattro. Quindi abbiamo 34.000 più 10.000, 44.000, insomma, 57.000, allora abbiamo 57.000 abitanti. Possibile che stiamo parlando solo ai soliti quattro gatti da quattro anni? Cioè, abbiamo 57.000 persone, individualmente, personalmente abbiamo parlato a quanti? Bambini un bel po', almeno 1.000, alleluia. Però anche attraverso Opuscoli abbiamo raggiunto diverse migliaia di persone, però c'è qualcosa in più, perché abbiamo detto cos'è l'opuscolo, è qualcosa che prepara il terreno, di soda, cioè che fa un lavoro nascosto, non è ancora esattamente evangelizzare, è vero fratello Fabio, non abbiamo compreso bene questo principio, molti non l'hanno compreso perché vanno a distribuire opuscoli, non si converte nessuno e smettono, perché pensano di portare molti alla salvezza attraverso gli opuscoli, ma l'opuscolo è un altro scopo. Però adesso noi stiamo dicendo invece di andare e trovare le persone, parlare personalmente, annunciargli l'Evangelo e raggiungere molti. Amen. Ora, quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare è andare. Se vogliamo evangelizzare, se vogliamo superare le difficoltà e se vogliamo, se abbiamo amore per le anime, è chiaro che dobbiamo andare. Infatti Marco 16 dice: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura, e quindi chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. È chiaro che tu non puoi salvare, è chiaro che tu non sarai accettato o da tutti creduto, ma mentre evangelizzi, chi avrà creduto, il Signore lo salverà. Certamente se noi evangelizziamo senza parlare e dimostrare la potenza di Dio, noi siamo inefficaci. Quindi evangelizzare vuol dire pregare per le persone, in qualunque luogo ti trovi, avere audacia. Sei in un negozio, recuperare quella forza, quell'audacia. Posso pregare per te? Questo che posso mettere a me è questo che produce dei frutti abbondanti. Io ho fiducia che il Signore ti guarisce. Quindi cosa facevano questi? Andavano nel nome del Signore, avevano autorità, guarivano, pregavano, cioè non erano timorosi o timidi, ma andavano in un certo qual senso allo sbaraglio, senza vergogna, ma sempre cercando lì la preghiera, il contatto col soprannaturale. Quindi prima cosa bisogna andare. Abbiamo visto anche da Paolo, se non sbaglio, prima Corinzi 9, come lui andava, quindi, no? Adattandosi. Abbiamo visto che andare vuol dire quindi evangelizzare, perché in Tito abbiamo visto che ricordando quello che noi eravamo, ricordando quello che Gesù fa, e ricordando quello che noi eravamo, possiamo centrare l'obiettivo, cioè evangelizzare. Ancora una volta io lo ripeto perché la parola è chiara su questo, non vuol dire fare polemica con le persone. Molti pensano che, o molte volte noi siamo entrati nella trappola, perché questo il nemico spesso ci attira in questa trappola. Noi finiamo per essere costretti a parlare di, come dice Tito, questioni stolte, genealogie, contese, dispute intorno alla legge. Cioè, noi potremmo tradurre per noi, quindi, questioni stolte, ci sono pure oggi. Genealogie potrebbe essere la questione santi, non santi, papa, non papa, Maria, non Maria, no? Cioè, genealogie, quelli si litigavano a quei tempi intorno a chi aveva il diritto, da quale discendenza veniva Gesù, se era del patto davidico, tutti discorsi inutili, no? Questioni teologiche, quindi contese e dispute intorno alla legge, potremmo dire contese e dispute intorno alla religione. È chiaro che anche qui c'è una cosa da comprendere, c'è il momento in cui tu devi affrontare il problema dell'errore nella religione, perché è vero che se tu non affronti quel problema, quella persona difficilmente si convertirà. Però anche lì non è la prima, non può essere la prima cosa, l'impatto. Cioè, come è sbagliato evangelizzare, molti riducono l'evangelizzazione. Vieni con me in chiesa e hanno evangelizzato. Dai, dai, vieni con me, poi incontro la stessa persona. E quando vieni in chiesa, dai, dai, vieni. E poi dopo 10 giorni, e quando vieni con me, vieni, vieni in chiesa. È sempre solo questo. Avete evangelizzato? Sì, vi ho invitati, ma non vengono. Certo, tu li inviti in chiesa. Portali, presentagli Gesù, anzi, non invitarli neanche ad andare a Gesù, sii tu a portargli Gesù. Cioè, non soltanto non invitarli a venire in chiesa come primo impatto, lo farai il giorno dopo, dopo una settimana, dopo che hai presentato Gesù e portato Gesù, ma prima cosa, portagli Gesù, perché tu non devi neanche portarli a Gesù, sei tu che devi portare Gesù da loro, perché Gesù è in me e in te. Questo perché? Perché tutti affidano l'evangelizzazione, ad esempio, all'evangelista, al pastore. Allora io lo porto da Gesù. Chiaramente tu sai che Gesù nell'invisibile, senza un corpo, non fa niente neanche oggi. Perché se avesse voluto operare senza del suo corpo, la sua chiesa, senza delle tue braccia, delle tue mani, dei tuoi piedi, avrebbe fatto a meno della chiesa. Il fatto che egli abbia una chiesa vuol dire che egli opera attraverso un corpo fisico ancora oggi. A lui servono mani per toccare, piedi per andare, bocca per parlare. E di chi saranno questi strumenti se non i miei e i tuoi? Allora cerchiamo di avere aiuto al Signore. Signore, dacci grazia di smetterla di dire vieni in chiesa come diciamo metodo evangelistico. Ve lo ripeto, non è che è sbagliato, anzi devi dirglielo, devi portarli in chiesa. Io voglio vedervi portare le persone, però io sono sicuro che se tu porti una persona in chiesa e la porti dopo che tu gli hai portato Gesù, dimostrandogli Gesù in una preghiera, in un momento di comunione, quello resterà, perché già conosce te che conosci Gesù e Gesù si è fatto conoscere. È vero che può anche accadere il contrario, può accadere che una persona venga la prima volta in chiesa e in chiesa, anche se non gli ha mai parlato, riceve Gesù. Però io credo che la regola, l'eccezione c'è anche l'eccezione di chi entra in chiesa e si converte da solo. È rarissimo, vi dicevo, per esempio mio cognato, Antonio, è pastore a Reggio, e uno di questi, lui camminando col suo amico, dice, ah, c'è una chiesa, voglio entrare a vedere che fanno. Entrò a sedersi, si sedette lì, nei banchi, alcuni di voi conoscono la chiesa di Reggio, e il Signore lo salvò, non lo portò nessuno, ma sono eccezioni, perché in realtà non funziona così poi noi non ci basiamo sulle eccezioni, dobbiamo basarci su un metodo, amen, perché io credo che se noi troveremo il modo di portare molte al Signore, perché abbiamo trovato un metodo, oppure riscoperto il metodo di evangelizzare, quindi portare Gesù alle persone attraverso di me e di te, perché se tu hai lo Spirito di Cristo, hai Cristo. Quindi questo è anche importante, perché serve anche a capire una cosa riguardo anche alla scuola del discepolato. Molti di voi magari hanno l'idea che essere buoni discepoli o servire il Signore, no? Come abbiamo anche io ho anche messo preparare alcuni, ad esempio, negli obiettivi della sorella Barbara. Cosa dice negli obiettivi dello studio, per esempio? Nell'ultimo rigo, preparare. Siamo quasi. Della prima parte, l'introduzione, alcuni scopi dello studio, all'inizio. Ecco. Ok, inserire nuovi discepoli nella vita comunitaria per un servizio utile e duraturo. Ora, qual è questo servizio nel quale tutti possono essere inseriti? Evangelizzare. Perché Gesù formò i discepoli e li mandò a due, evangelizzare, è questa la missione, perché è chiaro che se tu aspetti di diventare diacono, noi abbiamo già più del sufficiente diaconi, perché nella chiesa di Gerusalemme erano 7, ma la chiesa era grandissima, noi grazie a Dio ne abbiamo. Se tu aspetti di diventare, di avere un turno nelle pulizie della chiesa, anche improbabile, perché se la chiesa è questa e 3 sorelle bastano, quelle sono e quelle saranno, e così via tanti altri uffici o servizi che nella chiesa sono pienamente soddisfatti con l'uso di poche persone, e quelle sono. Ma se tu comprendi qual è il servizio a cui tutti siamo chiamati, capisci allora che lo scopo di essere discepolo, fedele, efficace, è quello di portare, di essere inserito per un frutto duraturo che consiste nel andare, 1, evangelizzare, 2, e l'abbiamo già visto, con un metodo, andare per amore e per comando, ok? Andare, punto 1, per amore e per comando. Evangelizzare con compassione, senza polemiche, senza dispute inutili, ma con potenza. Amen. E questo è il secondo punto. Dopodiché, il terzo punto è tornare. Amen. Con il frutto. Leggiamo un passo riguardo a questo terzo punto, quindi tornare con il frutto. Marco 6, torniamo a Marco 6. Voglio fare veloce per leggere questi passi e poi cerchiamo di essere... Vi siete stancati? Allora, non leggiamo meglio prima Luca, un attimino trovo il passo giusto, ecco qua, allora Luca 10:17, ora tu sei andato, spingiamoci un po' avanti in questo ora terzo punto che è importante ed è un altro aspetto, quindi abbiamo delle motivazioni per andare. Abbiamo motivazione per evangelizzare, se evangelizziamo con efficacia, torneremo gioiosi portando un frutto. Amen. Infatti i 70, Luca 10:17, tornarono pieni di gioia, dicendo, Signore, non solo le anime si sono salvate, anche i demoni sono sottoposti a noi nel tuo nome. E allora il Signore fa quella meravigliosa dichiarazione, ecco, io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore, vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni, e su tutta la potenza del nemico nulla potrà farvi del male. Se tu sei nella volontà di Dio, quando tu vai intorno evangelizzando, non avere paura, vergogna, perché nulla potrà farti del male. Tuttavia, non vi rallegrate, perché i demoni, gli spiriti sono sottoposti, ma perché i vostri nomi sono scritti nel cielo. Perché Gesù dice questo? Dice, lui smorza un po' la loro gioia, no? Partecipa nello spirito a questa gioia, però lui dice, statevi calmi, perché c'è qualcos'altro che dovete sapere. Siete andati, io vi ho mandato, voi siete andati, avete evangelizzato, siete tornati con un frutto, ok? Ma il quarto punto possiamo introdurlo leggendo il Marco 6, lo leggiamo tutto e così comprendiamo un ultimo aspetto dell'evangelizzazione. E credo che anche in questo spesso noi falliamo, ecco perché il Signore lo mette davanti a noi affinché possiamo diventare più efficaci. Ora, gli apostoli, Marco 6:30, si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro, venite voi ora disparte a un luogo solitario, riposatevi un poco. Difatti era tanta la gente che andava e veniva ed essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Poi abbiamo letto prima questo, no? Che lui, loro andarono via con la barca, molti li videro, Gesù fu sbarcato, vide la folla, ne ebbe compassione e si mise a insegnare loro molte cose. Però osserviamo i discepoli che fanno. Erano andati, avevano raccolto questa folla, perché anche era opera loro, perché essi avevano evangelizzato e tanti avevano creduto e si erano raccolti, si erano avvicinati al Signore, a Gesù. Ora è scritto al verso 35 che essendo già tardi, i discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto, è già tardi, lasciali andare affinché vadano per le campagne e per i villaggi dintorni e si comprino qualcosa da mangiare. Cioè erano andati, avevano evangelizzato, avevano portato un frutto, adesso se ne volevano lavare le mani. Adesso il Signore, che abbiamo scherzato, arrivederci, ci vediamo un'altra volta. Invece il Signore ci stava facendo notare in questo passo che dopo aver evangelizzato e portato un frutto, il frutto va curato. Quindi, quarto punto, dopo andare, evangelizzare, tornare, è curare e custodire il frutto. Amen. Perché Gesù dice no, dice dategli voi da mangiare, dategli voi da mangiare. Cioè noi non possiamo portare una persona al Signore. Ora noi siamo una chiesa piccola, chiaramente numericamente parlando, immaginiamo che voi portate una persona, certamente ad esempio per quanto mi riguarda io posso entrare in relazione con quella persona, per cui potrebbe accadere in questo caso ad esempio ancora che tu faccia un'opera del genere, vai, evangelizzi, porti una persona e poi dici: pastore, occupatene tu, arrivederci, ci vediamo domenica prossima al culto. Ma questo non è buono, non è quello che il Signore vuole. Che forse il Signore non si occupava, non si voleva occupare di loro, che forse nella chiesa ad esempio il pastore non si occuperà delle anime, ma è chiaro che si occupa, predica la parola, prega, intercede, insegna. E questa è la parte, no, di un ministro, di un servo, dei servi del Signore nella Chiesa. Ma io sto dicendo che gli apostoli, lui vuole insegnargli una grande lezione. Voi dovete trarre dalle vostre risorse il sostentamento delle anime spirituali che portate al Signore. Cioè voi non potete, noi non possiamo, nella veste di evangelizzatori, finire il compito lasciandolo a metà. Cioè dicendo a un certo punto: Signore, adesso mi sono stanco, salutali, mandali via, perché non sarà così. Quando tu evangelizzi e porti delle persone al Signore, accadrà esattamente che il tuo tempo potrebbe non appartenerti più. Accadeva che era tanta la gente che andava e veniva ed essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Io credo che il Signore vuole darci grazia di ricevere questo amore per le anime, che comprende quindi almeno questi quattro punti. Ce ne saranno tanti altri, voi lo sapete, ogni studio non è che vuole essere esaustivo, no? Ma è uno spunto. Allora noi dobbiamo avere amore per le anime e questo dobbiamo manifestare nella convinzione di andare e di evangelizzare con efficacia e di tornare indietro. Se tu poi evangelizzi ma non torni col frutto, non porti le persone al Signore, hai fallito. Noi possiamo fallire in molti punti. Purtroppo io non posso cambiare la legge della vita. Tu devi fare una cosa, puoi sbagliare in molti modi, ma puoi farla in un modo giusto. E allora è vero che noi possiamo fare le cose a metà, possiamo già non voler andare, a evangelizzare, possiamo non essere convinti, sbagliare il metodo, ma ancora più avanti possiamo fare questo errore che, ad esempio, evangelizziamo e poi non li portiamo in chiesa, oppure solo perché abbiamo detto non presentiamo la chiesa subito, tu non gliela presenti mai, ma noi dobbiamo vedere le persone qui, perché, anzi non qui, nel luogo più grande che poi avremo, prima qui e quando si riempie nel luogo di raccolta, perché il luogo dell'adunanza, il luogo dove veniamo edificati, dove veniamo sostenuti, non vi preoccupate, è tutto normale. Ma ancora abbiamo bisogno di ricevere dal Signore questa parte che riguarda il curare e custodire il frutto, perché il frutto si può anche perdere. Il Signore ci ha costituito per andare e portare molto frutto. Quindi Gesù sta dicendo: no, io non li lascerò andare, dategli voi da mangiare, cioè curatevi di loro, mettete, prendete il vostro. Signore, abbiamo poco, no? 5 pani e 2 pesci. Ma partendo da quell'offerta, da quell'impegno personale, tutti rinunciarono a quello che avevano, il Signore poté fare il miracolo della moltiplicazione. E allora è così che noi vedremo l'opera del Signore crescere. Se tutti noi, se tutti voi siete coinvolti nell'evangelizzazione, comprendendo che questo è un comando, vuoi a me se non evangelizzo, che questa è una gioia, Signore, siamo tornati con gioia, che questo è lo scopo del Signore, far crescere la sua Chiesa anche numericamente. E se ancora comprendiamo che una volta fatto tutto questo, portata la persona, non possiamo abbandonarla. Un neonato non si può abbandonare. Quando poi camminerà con i suoi piedi, certamente sarà diverso. Però è inconcepibile che una mamma abbandoni un bambino che ancora non sa mangiare, non sa vestirsi, non sa camminare. Ma quando noi comprendiamo che il Signore ci ha costituiti per andare, portare frutto, questo frutto rimanga, che l'amore per le anime è ciò che ci permette di diventare padri e madri spirituali, e che c'è grande gioia e maturità in questo, perché io sempre sono stato convinto di questo, voi sapete, non si matura, non si comprende la vita e la sostanza delle cose finché non si diventa genitori. È vero, fratello Carmelo, è vero, Natale. Fino a 30 anni c'era, come eravate? Quante cose poi si scoprono, quanta gioia, quanta benedizione nel momento in cui tu diventi padre e madre. Ora il Signore vuole questo da te. Non soltanto che tu lo ringrazi per la salvezza, ma che tu al più presto diventi padre e madre spirituale di coloro che il Signore ti dà. Quindi ama le anime, abbi la visione, con la compassione di quelle che soffrono, fai il lavoro d'evangelista con efficacia, l'evangelizzatore, non uso la parola evangelista perché riferita al ministero di parola, la predicazione dell'evangelista è un aspetto diverso, ma fai l'opera di evangelizzazione a tu per tu, prega, convinci, non cadere nelle trappole delle dispute, non innalzare muri inutili, non ti vergognare dell'Evangelo, non avere paura di mischiarti in qualche circostanza difficile. Se possibile, vai con un fratello o una sorella, se c'è una situazione difficile dovevi combattere, dovevi pregare. Prima certamente tu vedi se questa è una cosa buona, chiedi consiglio, voi lo sapete in questo ambito come ci muoviamo, sempre è bene muoversi avendo la certezza che quella persona è la persona adatta, che c'è una missione, allora questo lo si fa col consiglio dei servi, ma vai, porta frutto. Una volta che hai portato il frutto, non dimenticarti che devi essere ancora tu coinvolto nel dare ciò che hai per sostenerlo. Dategli voi da mangiare, andiamoci in piedi.